Era il 3 dicembre e continuava a piovere. Il numero 3 spiccava, enorme, nerissimo, panciuto, sul bianco smagliante del calendario appeso alla destra della cassa al tramezzo di legno scuro che divideva il negozio dalla vetrina. Erano passati esattamente 20 giorni, dato che la cosa era accaduta il 13 novembre, un altro 3 ugualmente panciuto sul calendario, dal primo delitto, da quando, cioè, un'anziana donna era stata assassinata vicino alla chiesa di Saint-Sauveur, a pochi passi dal canale. E dal 13 novembre pioveva. Si può dire che piovesse ininterrottamente da 20 giorni. Una lunga pioggia battente. Quando si camminava per la città rasentando i muri, si sentiva l'acqua scorrere nelle grondaie. La gente sceglieva di preferenza strade con i portici per trovarsi un po' al riparo. Rientrando, si toglieva le scarpe e in tutte le case cappotti e cappelli erano messi ad asciugare vicino alla stufa. Chi non aveva indumenti di ricambio viveva in un perenne stato di freddo e umidità. Alle 4 del pomeriggio era già buio da un pezzo e a certe finestre la luce restava accesa dalla mattina alla sera. E proprio alle 4, come ogni pomeriggio, il signor Labbé aveva lasciato il retrobottega dove una serie di teste in legno di tutte le misure stava allineata sugli scaffali ed era salito su per la scala a chiocciola in fondo alla cappelleria. Arrivato sul pianerottolo, si era fermato un attimo, tirata fuori di tasca una chiave, aveva aperto la porta della camera per accendere la luce. Forse, prima di girare l'interruttore, era andato alla finestra, le cui tende di grosso merletto, pesanti e polverose, stavano sempre accostate. Probabile, perché di solito, prima di accendere, abbassava la volgibile. E lì, dalla finestra, aveva potuto vedere nella casa di fronte, a pochi metri di distanza, il sarto Cachoudas nel suo laboratorio. La strada era così stretta che sembrava di vivere nella stessa casa. Il laboratorio di Cachoudas si trovava al primo piano, sopra il negozio, e non aveva tende. Ogni minimo particolare della stanza risaltava come su un'incisione. I fiori della tappezzeria, i segni lasciati dalle mosche sullo specchio, il gessetto piatto attaccato a una cordicella, i modelli in carta marrone appesi al muro e lo stesso Cachoudas, seduto a gambe incrociate sul tavolo da lavoro, con a portata di mano una lampadina senza paralume che all'occorrenza lui avvicinava mediante un filo di ferro. La porta in fondo, che dava sulla cucina, era sempre mezza aperta, ma solitamente non abbastanza da lasciar vedere l'interno del locale. Tuttavia, si indovinava la presenza della signora Cachoudas, perché ogni tanto le labbra del marito si muovevano. Evidentemente, i due si parlavano da una camera all'altra mentre lavoravano. Anche il signor Labbé aveva parlato. Valentin, il commesso che stava giù in negozio, aveva sentito un mormorio di voci e un rumore di passi sopra la sua testa. Poi aveva visto tornare giù il cappellaio, prima i piedi, elegantemente calzati, poi i pantaloni, la giacca e infine il viso. Un viso dai tratti un po' molli, sempre grave, ma in modo misurato, senza severità. Il viso di un uomo che basta a se stesso e non prova alcun bisogno di manifestare i propri sentimenti. Quel giorno, prima di uscire, il signor Labbé aveva stirato, passandoli al vapore, due cappelli. Uno era quello grigio del sindaco e per tutto il tempo si era sentito il rumore della pioggia, l'acqua che scendeva impetuosa lungo la grondaia e il sibilo leggero della stufa a gas all'interno del negozio. Faceva sempre troppo caldo lì dentro. Fin da quando arrivava al mattino, Valentin, il commesso, aveva la faccia tutta rossa e al pomeriggio si sentiva la testa pesante. A volte, guardandosi negli specchi fissati tra uno scaffale e l'altro, scopriva di avere gli occhi lucidi, come se avesse la febbre. Il signor Labbé non era quel giorno più loquace del solito. A volte restava per ore e ore con il suo commesso senza aprir bocca. Nella stanza si udiva solo il ticchettio dell'orologio, interrotto ogni quarto d'ora dallo scatto del bilanciere. All'ora e alla mezza il meccanismo si metteva in moto, ma dopo uno sforzo impotente si fermava di botto. Probabilmente l'orologio era dotato in origine di un carillon che in seguito si era guastato.